Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli con Alessandro Schirano, con Roberta Frisani in regia, alla redazione di Radio 24. Un saluto a tutti. Partiamo dunque dal Covid. Il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea ha dato il via libera in settimana a sottoscrivere il nuovo ulteriore contratto per il vaccino anti-Covid-19 con Pfizer-BioNTech fino a 300 milioni di dosi. Da qui partiamo con un servizio.
Dopo il disco verde di Bruxelles all'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, la prima tranche di fiale potrebbe arrivare a fine anno nel vecchio continente. E in Italia il commissario per l'emergenza Arcuri ha annunciato che le prime dosi saranno somministrate entro gennaio. Il contratto Pfizer-BioNTech è il quarto che la Commissione europea chiude dopo quelli con AstraZeneca, Sanofi, GSK e Janssen. La strategia è infatti avere un ventaglio di possibilità per vaccini che siano prodotti in Europa.
We hope to have a portfolio of...
La speranza è di avere un portafoglio di 6 candidati vaccini, sottolinea la commissaria per la salute Kyriakides, perché un solo vaccino non è la panacea. Bisogna essere chiari con i cittadini, la strada da percorrere è ancora lunga. E la commissaria Kyriakides ha precisato che non ci saranno scorciatoie. Il vaccino, che secondo i test effettuati avrebbe un'efficacia molto alta al 90%, dovrà superare tutte le fasi della procedura di autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA prima dell'utilizzo. I 27 stati avranno tutti accesso immediato alla prima tranche di dosi e ne riceveranno in base alla popolazione. All'Italia andrà il 13,5% del totale, terza dopo la Germania 18,6% e la Francia 15%. Per le somministrazioni sarà data priorità al personale sanitario, agli anziani, a chi presenta patologie pregresse, secondo i piani che ogni paese sta mettendo a punto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso sentiamo Massimo Gaudina, che è capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano.
Il primo passo è l'autorizzazione dei futuri vaccini da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, che arriverà nelle prossime settimane. Nel frattempo e contemporaneamente la Commissione Europea sta firmando degli accordi con le case farmaceutiche, di modo che nel momento in cui il vaccino sarà autorizzato, queste dosi saranno già disponibili e saranno già state acquistate in anticipo. Da AstraZeneca, da Sanofi GSK e da Johnson & Johnson in totale già 800 milioni di dosi, e tra pochissimo arriverà il quarto accordo con BioNTech Pfizer, il vaccino di cui si parla in questi giorni, per ulteriori 200 o forse 300 milioni di dosi in più. Saranno distribuite tutte queste dosi su base proporzionale rispetto alla popolazione. Questo è il primo passo, perché i vaccini sono indispensabili ma non sono sufficienti. Quello che è indispensabile è passare dal vaccino alla vaccinazione, e per questo l'Europa ha chiesto a tutti i paesi di presentare entro il 15 novembre dei piani nazionali di vaccinazione in cui si spieghi nel dettaglio la logistica, la distribuzione, la catena del freddo, che è molto critica in questo caso, e fare in modo che tutti i paesi siano pronti a distribuire i vaccini nel momento in cui questi saranno autorizzati, sempre sulla base della sicurezza prima di tutto e poi dell'efficacia di questo vaccino. Ci saranno delle categorie prioritarie, evidentemente, all'inizio del 2021, che potrebbero ricevere le prime dosi, e poi il resto della popolazione.
Il 9 dicembre presenterò il nostro nuovo piano per la lotta al terrorismo. L'ha annunciato in settimana la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson nel suo intervento al Parlamento europeo. Un'accelerazione che non è evidentemente indifferente alla nuova ondata di terrorismo di matrice islamista che ha colpito l'Europa, da Parigi a Nizza a Vienna, nelle ultime settimane.
La proposta di Macron, attesa sul tavolo del Consiglio europeo di dicembre, ricalca i contenuti della sua lettera pubblicata in tutta la UE a ridosso del voto alle europee. Tra i punti chiave dell'appello figuravano una polizia comune alle frontiere, un ufficio europeo dell'asilo, obblighi stringenti di controllo e di solidarietà e l'istituzione di un nuovo organismo, il Consiglio europeo di sicurezza interna, chiamato a coordinare le politiche in materia securitaria. Oggi le ambizioni sembrano rimaste le stesse, con l'aggiunta di una maggiore condivisione di informazioni e banche dati. Macron ha già convocato il 10 13 novembre un primo mini summit, in parte a Parigi e in parte virtuale, con i cancellieri di Austria e Germania Sebastian Kurz e Angela Merkel, il primo ministro olandese Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Tutti i leader europei si sono allineati all'esigenza di rivedere Schengen, del resto già annunciata anche da Bruxelles. L'esecutivo comunitario ha incluso il potenziamento delle frontiere esterne fra i macro obiettivi del suo New Pact on Asylum and Migration, un pacchetto di 9 strumenti legislativi ed extralegislativi per riformare la gestione dei flussi migratori. Meno facile capire con esattezza i tempi di approvazione ed applicazione del nuovo sistema. Macron vuole portare a termine il tutto entro il 2022, in coincidenza con due appuntamenti di peso, il semestre francese di presidenza della UE e anche, o forse soprattutto, il voto per le elezioni nazionali. Macron avrebbe tutto l'interesse a presentarsi alle urne come artefice di una riforma dei confini europei in chiave antiterroristica, guadagnando terreno sulla sua sfidante più insidiosa, Marine Le Pen, leader della forza di ultradestra Raggruppamento Nazionale. Sorpassare sul terreno delle migrazioni potrebbe essere un'operazione di cinismo, ma anche attrarre l'elettorato in bilico e vedergli la riconferma all'Eliseo. Alberto Magnani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È possibile tuttavia riformare Schengen senza diventare sovranisti? Dipende da che tipo di revisione si pensa. Questo spazio di libertà senza precedenti ha avuto due obiettivi: aumentare il commercio e le opportunità di tutti i cittadini europei. Da questi due punti di vista, con buona pace dei suoi detrattori, l'area Schengen, dati alla mano, è stata un grande successo. Tuttavia, i flussi migratori dall'Africa e gli attentati hanno spinto alcuni paesi a reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere, giustificandoli con le gravi lacune relative al controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Ma senza Schengen le conseguenze sarebbero ancora più evidenti, soprattutto per l'Italia. Migliaia di immigrati giunti via mare nel nostro territorio, infatti, rimarrebbero bloccati entro i nostri confini e l'Italia diventerebbe un immenso centro di accoglienza. Non è Schengen che va chiuso, ma va associato a una vera guardia di frontiera comune che si assuma la responsabilità di presidiare davvero i confini di tutta l'Europa, da Lampedusa all'Islanda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Danilo Ceccarelli ha chiesto invece a due politologi francesi se e quali rischi vedono in questa iniziativa.
C'è da parte delle autorità francesi una vera volontà di agire. La Francia è stato uno dei paesi più esposti al terrorismo in questi anni, spiega Bruno Cotres, politologo all'Università Sciences Po di Parigi. Il presidente punta così a rafforzare la protezione delle frontiere nazionali nel quadro di una ridefinizione a livello europeo.
Chez Emmanuel Macron, le questions internes sont
Per Macron le questioni interne sono molto legate a quelle europee, dice Cotres, ma la revisione dell'accordo comporta dei pericoli, come spiega Yves Pascu, direttore del programma Europa all'Associazione Respubblica di Lione. Rischia di essere la vittoria di quelli che vogliono Schengen come uno spazio chiuso, afferma lo specialista delle politiche migratorie, ricordando che già molto è stato fatto.
Depuis 10 ans déjà, l'espace Schengen a été considérablement.
Nell'ultimo decennio lo spazio è stato rafforzato considerevolmente, dice Pascu, sottolineando l'importanza di aumentare la cooperazione tra paesi. In caso contrario, si accantoneranno i progressi fatti che hanno reso Schengen più protetto. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Anche il premier polacco Mateusz Morawiecki, dopo il suo collega ungherese Orban, in una lettera inviata ai leader dell'Unione Europea ha minacciato un veto sul bilancio e dunque sul recovery fund a causa del meccanismo che lo lega al rispetto dello Stato di diritto, un tema che abbiamo sviluppato ampiamente all'interno dell'Euroreportage andato in onda questa mattina e che ritrovate sul sito di Radio 24. Intanto però questa settimana ha visto un significativo passo avanti. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, la prima domanda è dunque inevitabile: delle trattative ci occupiamo ormai da mesi, siamo dunque in dirittura d'arrivo?
Tendenzialmente sì. L'iter di approvazione ha certamente subito un'accelerazione. In pochi giorni Parlamento e Consiglio si sono messi d'accordo su due testi importanti. Il primo riguarda il bilancio comunitario vero e proprio, come abbiamo visto. Le parti, tra le altre cose, hanno deciso di aumentare il tetto di 16 miliardi di euro e di convogliare nuovo denaro verso l'economia e la salute. Il secondo testo è invece un regolamento che introduce un controverso legame tra esborso dei fondi comunitari e rispetto dello Stato di diritto. Ora, il tutto deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento individualmente. Il problema è che, infelice del compromesso sullo Stato di diritto, l'Ungheria, molto criticata su questo aspetto, ha clamorosamente minacciato il veto sul bilancio, creando nuove incertezze sull'iter di approvazione.
L'Ungheria, dunque, e ora anche la Polonia, è accusata dai suoi partner di violare i valori democratici, i principi comunitari. Ma veramente Budapest è pronta a mettere il veto sul bilancio e sul compromesso raggiunto?
Difficile da dire. Il primo ministro Viktor Orban dovrà fare attentamente i calcoli. Due aspetti, credo, dovrà tenere a mente. Prima di tutto lo stato di salute della sua economia. L'economia è in recessione, l'occupazione è in calo, il debito è in aumento. Se dovessimo fare un confronto con l'altro grande paese della regione, ossia la Polonia, l'Ungheria ne esce perdente. Peraltro il paese è tra i maggiori beneficiari dei fondi europei. Quindi la domanda è semplice: vorrà mettere in pericolo denaro di cui ha grande bisogno? Oltre a questo aspetto puramente economico, credo che Viktor Orban dovrà anche valutare un aspetto più politico. Il primo ministro ungherese rischia di essere pericolosamente isolato nel suo tentativo di rivedere il compromesso raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio che condiziona l'esborso dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Il rischio è che nel caso di una eventuale riapertura delle trattative, l'esito di queste possa rivelarsi peggiore del risultato attuale, agli occhi degli ungheresi, naturalmente.
Un altro tema, Beda Romano, è quello delle risorse proprie. Di cosa si tratta esattamente?
In effetti l'aspetto può sembrare tecnico e anche un po' oscuro, ma è eminentemente politico e molto importante. Parlamento e Consiglio si sono messi d'accordo per introdurre nuove imposte a livello europeo per rimborsare il denaro, circa 750 miliardi di euro, che la Commissione europea prenderà in prestito sui mercati finanziari a nome dei governi. Per molti aspetti è un momento storico nella costruzione comunitaria. L'Unione europea sta rivedendo i suoi metodi di finanziamento, non più soprattutto contributi nazionali, bensì imposte a livello comunitario. Politicamente è un passaggio cruciale. Il potere di emettere debito e di tassare sta passando dalla periferia al centro, dai governi nazionali alle autorità comunitarie. Lo shock provocato dall'epidemia influenzale sta inducendo nei fatti a una maggiore integrazione.
Il grande effetto Covid di cui parliamo ormai da qualche settimana, grazie anche a Beda Romano. Adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi partiamo su altri temi intorno all'Unione Europea.
Europa, Europa.
Il Green New Deal, il grande progetto che è stato varato dalla Commissione von der Leyen, offre all'Europa la grande opportunità di rivedere politiche in molti settori, casa compresa, con un occhio di riguardo ai temi del cambiamento climatico, che significa ridurre il 36% delle emissioni di CO2 di cui il settore dell'edilizia è responsabile, con nuovi progetti, con la ristrutturazione degli edifici già esistenti. Un grande progetto che ha ovviamente una ricaduta diretta, i bonus, le possibilità che si aprono dunque attraverso i singoli governi e anche il nostro. Silvia Bernardi ne ha parlato con Gabriele Buia, che è presidente di ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
Il 40% dei nostri consumi energetici riguarda gli edifici, le nostre case, i luoghi dove passiamo più tempo e dove spendiamo più soldi. L'acquisto di una casa è probabilmente il maggior investimento di una vita. Eppure le case inquinano. Ecco perché edilizia e costruzioni occupano un capitolo intero del Green New Deal europeo. Parlare di politiche per la casa con un occhio di riguardo ai temi del cambiamento climatico, però, non significa solo ridurre il 36% di emissioni di CO2 di cui il settore dell'edilizia è responsabile, ma significa farlo in modo da prendersi cura delle persone, dei loro bisogni e dei principi di giustizia sociale. Come si affronta allora la questione delle abitazioni? Su due piani: uno macro, che riguarda le nuove progettazioni, le nuove case, i nuovi quartieri, che dovranno rispettare tutti i parametri di efficienza energetica, avere sistemi di riscaldamento non inquinanti e materiali di costruzioni finalizzati alla riduzione degli sprechi. E uno micro, riferito cioè alle ristrutturazioni di quello che già c'è, case umide piene di spifferi, scuole e uffici senza garanzie di qualità dell'aria e ospedali senza una gestione della temperatura per tutte le stagioni, dovrebbero diventare un ricordo del passato. Perché questo si realizzi è necessario rinnovare almeno il 3% del patrimonio edilizio europeo all'anno e trasformare così il 97% di tutti gli edifici europei che attualmente non sono adatti per un futuro a zero emissioni. Numeri decisamente importanti. Gli Stati membri allora si stanno attivando con incentivi fiscali. In Italia gli incentivi per ristrutturare in termini di efficientamento energetico si chiamano Superbonus 110%, bonus casa, ecobonus, sisma bonus e bonus facciate. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia, è un buon inizio, ma serve di più.
È una grande opportunità, un ottimo strumento, dobbiamo però soltanto fare in modo che sia rapido ed immediato, perché sicuramente le fasi iniziali, con tutte le problematiche emerse sui pareri, sulle interpretazioni, hanno allungato un po' i termini e chiaramente in vista della prossima scadenza, che è il 2021, è una scadenza talmente prossima che impedirà chiaramente di centrare quegli obiettivi che l'Europa ci chiede, ma anche gli obiettivi di crescita economica che dobbiamo per forza noi prefissarci. Pertanto la prima cosa che dobbiamo fare nell'opportunità di questo strumento è avere una proroga giusta, equa, che permette veramente di arrivare a concretizzare questi sforzi.
E allora di che cosa abbiamo bisogno per concretizzare questi sforzi?
Abbiamo bisogno di risorse, chiaramente, perché quelle previste per il 2021 non sono sufficienti. Abbiamo chiesto al governo e penso che ci sia l'attenzione per poter auspicare la crescita di questo paese tramite uno strumento così importante che ci deve far centrare gli obiettivi di sostenibilità e messa in sicurezza del patrimonio italiano, che è primario visto il bene comune, perché l'80% degli immobili oggi in mano è di proprietà, da cui un grande elemento di crescita economica.
Dear members of EU Parliament, first of all, I would like to thank you for your support to Belarus. Thank you for not acknowledging illegitimate President Lukashenko.
Si fa fatica a crederlo, ma nel XXI secolo in Europa le donne vengono picchiate, torturate, stuprate solo perché vogliono la democrazia. Lo ha detto in Parlamento, il Parlamento europeo, Veronika Tsepkalo, che sentite in sottofondo. Veronika è la moglie del candidato alle presidenziali bielorusse Valery Tsepkalo e volto della protesta di questi ormai 100 giorni. Lo ha detto in Commissione diritti. Le donne, in tempo di pandemia, vengono messe in celle piccole, super affollate, dove non possono nemmeno sedersi, e questo viene fatto di proposito, accusa la dissidente. Oggi parliamo di un'altra donna, si chiama Natalia Dulina, lo facciamo con il professor Amerigo Zanetti. Natalia Dulina è una filologa, un italianista, da 30 anni insegna dunque la lingua italiana all'Università di Minsk. Allora, professor Zanetti, chi è Natalia Dulina?
Beh, Natalia Dulina è una delle migliori professioniste nell'ambito della lingua e letteratura italiana in Bielorussia, è una delle più esperte, è una docente con cui ho avuto il piacere di collaborare, è rispettata da tutti all'interno dell'università e insomma nel mondo accademico, e ha partecipato attivamente alle proteste pacifiche che sono iniziate già da settembre, quando ho iniziato l'anno accademico all'università, e proprio per questo, anche per la sua partecipazione allo sciopero nazionale indetto dall'opposizione, è stata licenziata e poi arrestata e si trova ancora adesso in carcere. Le accuse semplicemente quello di aver utilizzato gli slogan Viva la Bielorussia e Vattene Lukashenko.
Che tipo di gioventù, che tipo di, diciamo, sentimento c'è da parte della gioventù bielorussa?
Nella mia esperienza quello che posso dire è aver visto dei giovani che avevano già perso la speranza anche proprio in età, diciamo, poco più che adolescenziale. All'università i miei studenti, quando ho lavorato lì, non mi parlavano di un futuro roseo per il proprio paese. Le possibilità erano o andarsene o accettare il fatto di subire una forte influenza da parte della Federazione Russa. E quello che sta succedendo adesso è il fatto che molte persone sono riuscite a trovare il coraggio, perché quest'anno proprio per tantissimi motivi Lukashenko ha dimostrato la sua inadeguatezza e anche la forte repressione di qualsiasi tipo di libertà, e quindi le persone si riconoscono tra di loro proprio nel desiderio di poter esprimere liberamente il proprio pensiero.
Lei ha parlato dei suoi studenti, perché si studia la lingua italiana in Bielorussia?
Sicuramente uno dei motivi sono legami storici che si vanno, diciamo, a ricondurre a quello che è stato l'incidente di Chernobyl e da lì ai soggiorni climatici per i bambini che, insomma, negli ultimi decenni sono da sempre, insomma, continuano tuttora, e quindi da lì molte persone si sono interessate alla nostra cultura, inizialmente come una possibilità di poter frequentare un paese europeo, e poi ovviamente questo interesse si è espanso e, insomma, adesso anche in altri settori commerciali e produttivi.
Grazie anche al professor Amerigo Zanetti. Cerchiamo di raccontare le storie di chi, appunto, in Europa combatte di fatto in maniera davvero civile, in maniera innocente, visto che quello che è accaduto al caso della professoressa Dulin è stata quella di condividere con gli studenti una protesta, e per questo sta completando proprio in queste ore i 14 giorni di carcere che ha ricevuto come sanzione, di una protesta che, ricordiamo, va avanti da 100 giorni e del quale l'Europa dei diritti non si deve dimenticare. È tutto per questa puntata, come sempre ringrazio Alessandro Schirano realizza con me questa trasmissione, Roberta Frisani in regia. Vi ricordo anche che ritrovate i contenuti di questo appuntamento e anche l'Euroreportage dedicato alla Polonia e alla controversa vicenda che vede migliaia di donne in piazza contro il governo del PiS. Tutto questo sul sito di Radio 24. Adesso gli aggiornamenti di GR24 e noi ci risentiamo in questa zona europea la prossima settimana.
Provare finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi e i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24.